tutti, è un piacere ancora stamattina condividere la parola da parte del Signore, perché possiamo essere istruiti, perché possiamo essere incoraggiati, avere ciò di cui veramente abbiamo bisogno ancora questa mattina, un messaggio, un testo particolare come l'adunanza, per poi mettere il nostro cuore e portarlo avanti. Vogliamo sempre rendere grazie al Signore per questa opportunità che ci dà, a prescindere poi da chi sale su questo pulpito. È tempo di classifiche, è tempo di... siamo a fine anno, ormai l'anno scolastico si è concluso e a coincidere con l'anno scolastico si terminano anche i campionati di sport, uno per tutti il calcio, non la Formula 1 perché invece fa esattamente il contrario. Però ecco, ci sono... a fine anno si tirano un po' le somme, si stabiliscono delle graduatorie, ci sono dei premi e dei riconoscimenti, non necessariamente monetari, però c'è un modo per dire quello è stato più bravo di un altro. E così anche noi come scout registriamo un punteggio per ogni scout e a fine anno poi consegneremo un premio proprio per... quello scout, quel ragazzo, quel bambino che si è distinto in modo particolare. Così anche a scuola, adesso è tempo di scrutini, gli insegnanti tirano un po' le somme. Quando dico tirano le somme, sono somme aritmetiche, perché insomma sono punti, sono voti, quindi arrivano a formulare dei giudizi in merito a questi numeri. Ai tempi miei si disputava per chi era il primo della classe, io non so se adesso lo fanno ancora, alle elementari, alle medie. Io ero quasi sempre il primo della classe all'elementare e alle medie. Poi c'è stato il tracollo nel liceo, ma erano altri tempi, roba del secolo scorso. Diventare i primi, semplicemente essere riconosciuti come tali, diciamolo, dà una bella soddisfazione. Quindi via la falsa modestia, via la presunzione. Fa piacere, tutto sommato. C'è stato qualcuno, ancora vivente, che è stato il primo in tante cose, in alcuni casi è stato ed è l'unico, anche se in alcuni casi questo primato gli è costato molto, molto gli è costato questo primato, e a un certo punto della sua vita, quando stava lì per sperimentare pienamente quello che sarebbe successo, ha voluto un po' sottrarsi da questo suo impegno, ma ha messo davanti la volontà di qualcun altro. E così ha stabilito questo primato, uno dei tanti primati che stamattina vogliamo vedere insieme. Quindi apriamo la parola di Dio, la lettera ai Colossesi, al capitolo primo, leggeremo dai versi 13 a 18, quindi Colossesi 1, da 13 a 18, così dice... Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Fin qui la parola, ho titolato questo messaggio primo in classifica e vedremo tre punti che sono primo della redenzione, primo nella creazione, primo nella Chiesa. Stiamo analizzando la lettera ai Colossesi come un messaggio urgente e importante da parte dell'Apostolo Paolo nei confronti di quelle chiese, in questo particolar modo del Colosse dell'Asia Minore, che già avevano, dei primordi di infiltrazioni, di falsi profeti che volevano destituire i fondamenti del messaggio del Vangelo. Uno dei tutti, uno per tutti, era quello di ribadire l'importanza di Gesù Cristo come Dio. Immaginiamo che In questi contesti molti erano giudaizzanti e quindi era un po' difficile concepire la persona del figlio di Dio come Dio. Avevano qualche difficoltà. Quindi e lì subito i rubini rapaci volevano distogliere quegli insegnamenti fondamentali. Ecco che Paolo corre in soccorso a questa esigenza e stabilisce chi è Dio, anzi chi è Gesù in modo specifico, la sua deità. Quindi ha questa urgenza. E vediamo il primo punto, il primo nella redenzione. Leggiamo: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Alcuni aggiungono per mezzo del suo sangue. Questo è stato aggiunto da alcuni manoscritti posteriori, quindi alcune Bibbie lo trovate questo inserimento, ma diciamo un fatto che mettere enfasi sul concetto di redenzione, che sappiamo bene, abbiamo appena ricordato di cosa si è trattato. Perché primo nella redenzione? Vogliamo subito leggere in Genesi, al capitolo 3, versetto 15. Io però mi vorrei un attimo spostare un po'. Scusate, che non vedo quando. Così dice Genesi 3,15: Io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi, Dio aveva già predisposto ogni cosa per risolvere il problema principale dell'uomo. Quello del peccato, vero Donino? Stiamo vedendo. Un problema insormontabile, che con le proprie forze l'uomo non può assolutamente fare. Ecco che il buon Dio, di cui abbiamo cantato anche prima, ha provveduto con la soluzione totale, no, finale, quella di quell'altro, la soluzione indiscutibile, universale, Gesù Cristo, e aveva provveduto già. Ecco perché fa riferimento alla progenie di lei, la figura del figlio di Dio, che schiaccerà il capo, e l'ha fatto alla croce. E cosa fa il serpente? Gli ferirà il calcagno, appena appena. Quindi qualcosa che aveva già nel piano Dio e che stava solo accennando, ma sappiamo a cosa si sta riferendo. Quindi primo nella redenzione. Successivamente poi Israele conoscerà la legge per l'espiazione dei propri peccati, sappiamo in Levitico come spiegato, ma qui c'è un primato, che del resto è unico in tutto l'universo, che è quello della redenzione, la redenzione, la salvezza delle anime, che è il primato più importante per l'uomo. Di cos'altro ha bisogno? Quindi noi possiamo cambiare opinioni su molte cose, possiamo cambiare il lavoro, possiamo cambiare lo stato civile, sposarci o non sposarci, ma il vero cambiamento è riportato in questi versi. La redenzione è il perdono dei peccati, la liberazione da uno stato verso un altro, un trasporto. Qui parla di essere trasportati. Voi direte: ma io all'atto della conversione non ho cambiato posto di lavoro, non ho cambiato il posto in cui vivo, non ho cambiato casa, sono sempre rimasto lì dove ero prima, tantomeno ho dovuto cambiare passaporto. Qui sta parlando di un regno particolare. Di quale regno sta parlando? Ebbene, il figlio di Dio, all'atto della conversione, ha cambiato interiormente ognuno di noi. Si chiama rigenerazione. Per poi iniziare un processo di santificazione. Quindi c'è stata questa trasformazione. Io sono convinto che ognuno di noi l'ha sperimentato, magari in diversi contesti, a modo suo, ma è quella reale. Vediamo in Filippesi 3:20 quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E sicuramente questa è la parte più importante di tutta l'opera di Dio. Possiamo soffermarci sulla creazione, anche questo è un primato unico. Di vicende del popolo eletto, di Israele, tutte le esperienze che Israele ha potuto fare con Dio, altri primati. Ma la redenzione è il nostro cambiamento di stato, dalle catene della libertà, del peccato alla libertà, è il primato più importante. è quello che più interessa alla fine. Così passiamo al secondo punto, il primo nella creazione, leggiamo al verso 15, egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Paolo stava spiegando qualcosa di molto importante qui. Vediamo insieme allora che di come, cosa vuol intendere Paolo. Abbiamo visto negli studi del venerdì come l'uomo sia l'immagine di Dio, seppur distorta. Da cosa è dovuta questa distorsione? Ricordate? Dal peccato. Quello che ha rovinato tutto alla fine. E qui abbiamo qualcuno che non aveva peccato e quindi rende ancora migliore l'immagine di Dio, perché non ha quella stortura. Inoltre, l'originale qui in greco della parola immagine è eikon, icona in italiano. Quindi prova a significare una perfetta riproduzione, una fedele riproduzione, parlando di Gesù. Leggiamo anche in Giovanni 14,9, Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come tu mai tu dici mostraci il Padre? Ora, ripetiamo che qui per Gesù è maggior ragione per l'uomo, non si tratta di somiglianza fisica, bensì di quegli attributi presenti, vi ricordate? Attributi comunicati, non comunicati, che sono in parte nell'uomo, sicuramente nel Signore Gesù, e che troviamo anche nel Dio invisibile. Dio ha avuto la bontà di trasferire alcune sue caratteristiche, anche se non in parte, verso l'uomo, che fosse sua immagine. Un altro nodo che vogliamo sciogliere qui riguarda la parola primogenito. Primogenito. Ora, sia nella cultura greca che in quella ebraica, il primogenito non era necessariamente colui che era nato per primo, ma colui che aveva una posizione di preminenza tra i figli. Aveva delle responsabilità particolari, aveva degli incarichi particolari. Probabilmente questo succedeva perché magari nel primogenito non si vedevano particolari doti e quindi magari si preferiva darlo a quell'altro, al secondogenito, o magari il primogenito era una donna. Poteva essere diversi motivi. Comunque, il primogenito era colui che aveva un posto particolare in famiglia e aveva anche la parte migliore di eredità. Succedeva anche questo. Per quanto riguarda Gesù, anche se noi diciamo che primogenito, cioè letteralmente generato per primo, implica che ci sono stati altri figli. E questo può starci anche a livello spirituale. Lui è fratello maggiore, no? E noi facciamo parte di un'unica fratellanza spirituale. Ma leggiamo altrove che lui è anche l'unigenito. Leggiamo allora in Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito di Dio, che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Questo è uno dei tanti versi che parla della primogenitura, dell'unigenitura, scusate. Quindi, una posizione di preminenza, di privilegio, questo vuol dire essere primogeniti. L'aspetto più essenziale, l'aspetto più importante almeno. Inoltre, è sopra ogni creatura. Inoltre ogni regno, ogni governo, sia terreno che celeste, sono inferiori a lui e dovranno necessariamente riconoscere chi è lui, fino a sottomettersi. E qui immaginate tutti quei governi, nel passato e nel presente, che hanno proprio nel loro ordinamento il completo rifiuto di Dio, completi atei, immaginate la Corea del Nord in questo momento, ma anche gli esseri celesti, quei demoni, che si sono ribellati a Dio, hanno rifiutato la sua autorità. Ebbene, tutti costoro si dovranno inchinare prima o poi davanti a Dio. Chiaramente non tutti avranno lo stesso esito, quelli loro che non si sono inchinati durante l'esistenza terrena sono condannati a dannazione eterna. Però Leggiamo allora in Filippesi 2, 9 di 11. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni cosa creata per mezzo di Lui ci fa pensare che Cristo stesso è l'artefice della creazione. Ecco che così si definisce ancora il carattere di Deità. Ricordiamo, Paolo voleva sottolineare questo aspetto di Gesù. E in vista di Lui, come leggiamo, ci fa riflettere che Egli è il centro dell'universo, ogni cosa Gli gira intorno. E questo mette la parola fine, una volta per sempre, a chiunque insinui che Gesù è una creatura, seppur la più eccelsa, seppur creata prima di tutte. No, è sempre stato Lui stesso, il creatore non può essere la creatura, no? Per definizione. Troviamo anche l'espressione in Lui, in Giovanni, capitolo 1, versetto 4, conosciamo questo verso, in Lei era la vita e la vita era la luce degli uomini, parla della parola, Gesù Cristo, anche qui. E ancora, per mezzo di Lui, versetto 1, ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei, la parola, e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Al verso 17 di Colossesi vediamo che non solo tutte le cose sono state create in Lui e che Lui è prima di ogni cosa, è in eterno, ma sussistono anche. Letteralmente vuol dire che sono tenute assieme, cioè continuano ad esistere, si mantengono. Dio riesce a essere anche il manutentore, se vogliamo dire, di ogni cosa. Pensiamo al mondo della Terra, degli altri pianeti, come questo viene regolarizzato dalla presenza di Dio, dal controllo completo di Dio. In vista di Lui, anche questa è un'espressione che troviamo in Ebrei, lo vogliamo leggere qui, al capitolo 1, versetti 2 e 3, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha conosciuto, ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi vediamo anche il senso di eredità del Figlio, un'eredità speciale come primogenito, vi ricordate? Oltre ad aver ribadito il discorso della sussistenza. Bene, queste sono espressioni che forse potrebbero essere un po' troppo tecniche, un po' troppo dottrinali, però ci pensiamo bene, fanno parte poi della nostra vita, in qualche modo, anzi dovrebbero essere pienamente parte della nostra vita. Allora veniamo al terzo punto, quello che riguarda la Chiesa. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Questa è la parte più intima, la parte che è più amata da Gesù e da noi, la Chiesa. E vogliamo ribadire che la Chiesa universale, quella ancora sulla terra e quella già in cielo, ha un solo capo, Gesù Cristo. E nessun altro, né sulla terra né in cielo, ha nessun altro capo della Chiesa di Cristo. Ci sono gli anziani, il pastore, che sono degli amministratori di una parte del gregge che Dio ha segnato. È una concessione, una gestione momentanea. E gli anziani hanno un ruolo particolare, è descritto dallo stesso Paolo, ma non sono proprietari di nessuno. Non sono proprietari della Chiesa, tantomeno non sono i capi assoluti, perché dovrebbero basarsi solo sulla parola di Dio. Poi conosciamo delle realtà particolari, ma non sono della parola di Dio. Il principio. Beh, certo, senza di Lui la Chiesa non ci sarebbe, non avrebbe senso. Proprio perché Lui è la sorgente di vita da cui tutto parte. Questa Chiesa acquistata a caro prezzo. È la fonte di acqua vita che scaturisce in vita eterna, abbiamo visto qualche settimana fa, se qualche mese fa, con la donna samaritana. E la prima volta che si parla di chiesa, sapete dov'è? No. Matteo, capitolo 16, versetto 18. È un contesto molto particolare, eh? Anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. È un contesto molto particolare, strumentalizzato, ahimè. Ma qui Pietro ha detto qualcosa di importante. Tu sei il figlio del Dio vivente, la domanda di Gesù. Non vogliamo entrare in quel contesto perché ci sarebbe molto troppo da dire, ma qualcosa di particolare lo vediamo in questo verso, perché qui Gesù fa un gioco di parole. Pietro, che la parola in originale è il sasso, sassolino, poi parla di questa pietra, che è la roccia, un'altra cosa. La roccia è l'espressione di quello che appena detto Pietro, una realtà fondamentale, il figlio del Dio vivente. È su quelle dichiarazioni di Pietro che Gesù fonda la sua chiesa, la sua chiesa, non quella di Pietro e nessun altro, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Faccio una piccola parentesi, ma penso fondamentale. Facciamo le nostre battaglie quotidiane su diversi fronti. Ho sentito parlare di vittorie in questa chiesa. Ecco, hanno vinto loro. Che non ci passi benché minimo per la testa. Ci posso togliere tutto, la nostra libertà, il nostro sonno, darci ansia. Ma qui il Signore Gesù sta dicendo un'altra cosa. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. Nessuno vince la Chiesa di Gesù Cristo. Mettiamocelo bene in testa e nel cuore. Ok? Un altro primato, il primogenito dei morti. Leggiamo subito in Giovanni, capitolo 5, versetti 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Anche qui ci sarebbe molto da dire. Voglio soltanto soffermarmi su alcuni punti, che ovviamente Gesù non è morto per primo. Tanti milioni di persone prima sono morte di lui, no? Storicamente almeno. Il primato sta nel fatto di essere il primo, e per ora unico, ad essere morto, a risuscitare, stop, e ora è cielo, non è più morto di nuovo, perché anche altri sono stati risuscitati. Prendiamo Lazzaro, ma dove sta adesso Lazzaro? In cielo con l'anima, ma è morto di nuovo alla fine, definitivamente, no? Non è che sta ancora in vita Lazzaro, andiamo in Betania e lo troviamo lì, no. Quindi questo è il primato che vuole ribadire qui, è per ora unico, unica esperienza. In conclusione, per cosa vuoi essere primo? A quale classifica stai pensando, si sta impegnando? Ma soprattutto, come c'è qualcosa per cui possiamo gareggiare, come credenti intendo, nella Chiesa? C'è una gara che possiamo e dobbiamo sostenere senza prevaricare sugli altri? È sempre Paolo che parla. Prima Corinzi 9, 24-27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta, e qui abbiamo un atleta che si impegna, è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Tanti moniti, tanti incoraggiamenti da parte dell'Apostolo Paolo. Ci sono delle gare per cui non possiamo gareggiare perché già c'è già chi ha vinto, che è il primo in classifica, l'abbiamo appena visto, no? Una serie di primati. Ma possiamo fare altro, sì. Possiamo gareggiare portando avanti degli obiettivi, perseguendoli, e avremo una corona particolare. Un tempo sì, gli atleti venivano omaggiati con una corona fatta di alloro o altre piante che trovavano lì. Ecco, questo, altro che medaglie d'oro e medaglie d'argento. Erano quelli i trofei, e per loro era importante, insomma. Ecco perché dico che non necessariamente si persegue magari, ecco, la medaglia d'oro nel senso di valore monetario, ma è proprio la gloria magari che è più importante a volte. Non so se Paolo poteva dire altro per quanto riguarda i primati di Gesù. È vero che Gesù non ha vinto nessuna medaglia, anzi, è stato messo su una croce. Non è stato innalzato su un podio, è stato innalzato su una croce. Ma solo lui ha i primati, il primato dei primati. Il vero Guinness, che a noi interessa, perché voglio dire che se l'atleta ti fa il salto in alto, adesso non so quanto sono arrivati a fare il salto in alto, Dario, quanto è il salto, Dario, il salto in alto massimo, il Guinness? Non lo sai? 2,29? No, un po' di più. Comunque, anche se si raggiunge quel primato, sì, è bello, ma a noi che ce ne cale alla fine. È il primato di Gesù che a noi interessa, è per questo che noi l'adoriamo, è per questo che noi lo seguiamo. E quello abbiamo visto stamattina, quanto sia importante mettere al centro della nostra vita il Signore Gesù. E quindi la domanda che vogliamo farci: è al centro della nostra vita? Ha il primo posto in classifica nella nostra vita? O c'è qualcun altro al primo posto nella nostra vita, o qualcos'altro a cui diamo più importanza? Vediamo un po' la nostra classifica, il nostro cuore, chi c'è? Possiamo esserci anche noi, prima noi, poi Gesù, o prima qualcos'altro, e poi tutto il resto. Consideriamo il giusto primato di Gesù, che il Signore ci aiuti a focalizzare sempre di più questo aspetto. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu hai dimostrato a noi la primizia, il primato, hai primeggiato su tante cose, su quelle che erano veramente importanti per il tuo popolo, per la tua Chiesa. E così ti vogliamo ringraziare perché senza questo primato noi non potevamo essere qui questa mattina, potevamo essere in altra veste, per altri scopi, ma non certo per adorare il Dio, il Dio dell'universo, colui che è sempre stato. Abbiamo cantato ancora, santo, santo, santo. E così grazie di queste verità che hai voluto trasmettere attraverso l'Apostolo Paolo, che noi possiamo attingere e capire, comprendere quello che tu sei per noi. A te la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.